Dunque, come diventerà abitudine, la lezione comincia con una domanda che è domande. Perché, come vi ricordate, dicevo ieri che bisognerebbe dedicare quei 5-10 minuti alla lezione dopo per dire che ho capito, che non ho capito, c'è qualcosa che proprio è arabo. Oppure, quindi, il giorno dopo o due giorni dopo, quando, a seconda delle cose, sarebbe opportuno mettere a parte della cosa sia il docente che gli altri colleghi, perché, come vedevamo ieri, tendenzialmente ci vuole un po' più di, che ne so, faccia tosta, proattività, tanto per usare un termine che gira tanto in questo periodo, per farsi carico di un minimo d'attenzione. Però è anche un servizio che fate per gli altri, perché non è che siete solo voi a non aver capito. Non hanno capito in tanti, ma molti non lo sanno, quindi aiutiamoli a sapere di essere ignoranti. Questa è un'integrazione di Socrate che potrebbe tornare abbastanza utile. Quindi arguisco che tutto ciò che è stato detto ieri è chiaro e lineare. Vedo che qualcuno dubita, però meglio tardi che mai. Ad ogni modo, diamolo per buono, anche perché tanto era una rassegna un po' così a volo d'uccello. Se ci fate caso, ho toccato più o meno quasi tutti gli argomenti che faremo poi durante le lezioni. Nel senso che nella divisione dei compiti e degli argomenti, il manuale ovviamente è il manuale, quindi quello chiaramente dovrebbe esservi abbastanza familiare, nel senso che tratta di tutte le varie possibili divisioni della materia, gli oggetti principali, le definizioni, insomma è un po' un testo ancora scolastico per certi versi, anche se, come vi dicevo, Mongardini riesce a non essere mai troppo ovvio, per cui ci sono dei riquadri interessanti, molta bibliografia, un sacco di cosette che possono essere utili a chi volesse anche capirci qualcosa di più. Mentre il testo di Edgar Morin, che è quello dei sette saperi, come vi dicevo ieri, è fondamentalmente un testo sul modo in cui si impara, il modo in cui si pensa, il modo in cui si costruisce la realtà, che vedremo essere una cosa un po' più complicata di quanto non paia anche lei. E poi vi dicevo delle dispense, probabilmente, perché appunto, non essendoci più l'editore, il libro intero non ho fatto manco in tempo a ripubblicarlo per conto mio, per cui poi vabbè, è uguale. Nelle dispense ci saranno probabilmente tre cose. Ci sarà l'introduzione al primo capitolo del mondo a spirale, che è il testo che usavamo l'anno scorso, quindi un discorso sulla scienza, sul farsi della scienza, su tutta una serie di complicazioni che derivano dalla scienza e dal modo in cui la scienza influenza il sapere, argomento abbastanza arduo, ma lo facciamo piano piano. Poi ci sarà un testo, come vi dicevo, che ho appena scritto, sulla soggettività e artigianato, che non è ovviamente un invito a prendervi tutti quanti strumenti assortiti e diventare vasai, ma è un modo di riflettere su categorie che non stiamo più prendendo in considerazione. Noi abbiamo perso 40 anni e un'esperienza secolare in questa sbornia modernista che abbiamo avuto nell'ultimo cinquantennio più o meno, perché eravamo una nazione di artigiani, avevamo quello che oggi si chiama know-how, fantastico, l'inglese è molto bello, io amo l'inglese, anzi, già che ci sono. Quanti capiscono, parlano, scrivono l'inglese?
Si intende pure quelli che adesso stanno facendo un corso di inglese?
Io intendo tutti quelli che si sono posti il problema, mi pare che quest'anno andiamo un po' meglio del solito. Bene, allora, per loro e anche per tutti gli altri, evidentemente, c'è questa brutta notizia che l'inglese non è più un'opzione. Quando io facevo il liceo, anzi l'università, ti chiedevano quando andavi ai colloqui di lavoro, lei parla una lingua straniera, come a dire, sarebbe fighissimo, ma tanto non c'è conto. Oggi ti chiedono cos'altro parla a parte l'inglese. Quindi sarebbe opportuno saperne almeno un paio. E possibilmente la seconda un po' diversa da quelle europee, perché sennò diventa facile, per carità, voi dite, fate inglese, francese, quello che volete, però strategicamente oggi l'arabo, il cinese, il russo sono lingue che nell'ottica di cui parlavamo ieri, per cui vuoi avere un lavoro, quelle cominciano a essere un ottimo modo per averlo il lavoro, perché come dicevamo, sempre per la fiducia, quindi vedete che i temi tornano, noi abbiamo rapporti di lavoro con la Cina, ma non ci fidiamo dei cinesi e loro non si fidano di noi. Per cui andare a parlare con un cinese è complicato, perché tu gli parli in inglese, quello riceve in inglese, c'è un traduttore che gli dice cose in cinese, che tu non sai che gli sta dicendo però, per cui hai bisogno di qualcuno che ti dica che il traduttore del cinese gli sta dicendo quello che hai detto te. Non so se entrate nell'ottica. Quindi chiunque maneggi queste lingue diventa effettivamente qualcuno che porta un'esperienza, una capacità che è spendibile sul mercato, in modo serio. Tenetelo presente. Questo era un consiglio che davo anche, do anche tu a tutti quanti giovani padri e madri, non vi grattate tutti subito, però insomma può capitare, perché avere una tata che parli una di quelle lingue nei primi anni, come vedremo anche per motivi neurologici, è di fatto dare al bambino una pensione. Perché quando il bambino cresce parlando russo, ha un lavoro in tasca, qualunque cosa faccia, il traduttore letterario, il traduttore per le aziende, la guida turistica, quello che vi pare. Oggi come oggi sono delle lingue che valgono oro, effettivamente, perché noi, nella nostra spocchia eurocentrica, di cui parleremo naturalmente, abbiamo sempre pensato che parlare le lingue volesse dire parlare inglese, francese, tedesco, spagnolo, cioè tutte le linguette nostre, che per carità sono bellissime, capiamoci, ma non abbiamo mai degnato d'attenzione tutte le altre, che invece sono quelle, oggi come oggi, anche quantitativamente più diffuse. Tenete presente che i cinesi da soli sono 2 miliardi, e abbiamo fatto il conto. Chi parla, che, qual è la lingua più parlata al mondo? Cucù, eccoci. Quindi, tutta questa serie di cose per dirvi appunto che sarebbe opportuno che lavoraste perlomeno sull'inglese. Lavorare sull'inglese oggi come oggi è abbastanza semplice, perché avete un'infinità di fonti e di modi per farlo. Avete internet, traduttori simultanei a rotta di collo, dizionari online, documenti di tutti i tipi in tutte le lingue con e senza traduzioni e sottotitoli, cioè voglio dire è abbastanza semplice, c'è solamente da mettercisi con un po' di tigna, perché la lingua è un'altra di quelle cose, come dicevamo ieri, che non si imparano meccanicamente, ci vuole costanza, ci vuole applicazione, ci vuole frustrazione, perché quando cominci a sentire i film in inglese spesso e volentieri non capisci niente, ma vi posso dire che spesso e volentieri manco gli inglesi capiscono niente. Per cui è una soddisfazione diffusa, insomma, nel complesso non è semplice anche per loro. Tant'è vero che se andate a vedere i siti dove ci sono i testi delle canzoni, ci sono spesso e volentieri le chiose, perché uno dice, no, guarda che dice questo, e quello, no, non ha capito niente, dice questo, perché non si capisce, ognuno lo pronuncia un po', come dire, cioè questa, com'era la testa di gatto, tanto per non essere proprio troppo scurrili di prima mattina, però comunque è un qualcosa che dovreste fare, ok? Perché non potete permettervi di non farlo. Perché la gran parte delle bibliografie che andrete a trovare saranno in inglese, perché il 90% delle pagine di internet è in inglese, per tutta una serie di motivi per i quali se non parlate inglese di fatto siete emarginati da gran parte di quello che succede, che magari non sarà trionfale, ma succede e vi tocca. Okay? Quindi l'inglese è effettivamente parte del famoso bagaglio, della famosa cassetta degli attrezzi di cui parlavamo ieri. Che poi qui non si studi, chiaramente va andatelo a dire a quei fessi del ministero di cui parlavamo ieri, ma d'altronde che dobbiamo fare? Purtroppo, mi pare che voi abbiate francese qui, no?
Sì.
Comunque, una bella lingua francese, vogliamo mica dire, assolutamente. Quindi, purtroppo, lavorateci, anche perché in effetti il tipo di insegnamento che porta a avere una certa capacità linguistica, l'università secondo me non lo può dare in generale. Cioè la lingua ha bisogno di un altro tipo di discorso, ha bisogno di un altro tipo di frequentazione, può essere di supporto, ma non si può pensare che solo l'università debba farsi carico di questo livello di competenza linguistica, perché effettivamente è qualcosa di più. Io parlo inglese ormai da 30 anni e continuo a leggere in inglese, ascoltare libri in inglese, ascoltare e vedere film in inglese, perché non puoi permetterti di lasciare andare una lingua, perché il tempo che lasci andare la lingua te la perdi. Rimangono le competenze di base, ma chiaramente il divertimento dell'avere una lingua te lo perdi. E questo mi porta a un'altra cosa, tanto per avvicinarci un po' agli argomenti. Sapete cos'è l'analfabetismo di ritorno? Dice, no, noi siamo analfabeti che vanno, quindi figuriamoci se possiamo porci il problema di quelli che tornano. Però è un problema, perché indica la non capacità di comprendere contenuti, diciamo, non dico complessi, ma insomma, diciamo, un minimo articolati, dopo qualche tempo, dagli studi. Ovvero sia, studiare, cioè stare qui, leggere libri, tutte quelle cose che farete, non basta. È come le lingue. se tu leggi 15 libri, come disse un vostro amico, ho letto innumerevoli libri alla tesi, mi sono ammazzato dalle risate, come beato lei che è così bravo, io ancora non ci sono riuscito, lui aveva letto testi innumerevoli, ma comunque se ne leggi tanti e poi smetti, non sei più in grado di leggere dopo. Quindi il leggere e il pensare, come vi dicevo ieri, non sono un'attività spontanea, sono in qualche modo un'attività che va praticata, va coltivata. Se la coltivi bene, migliora. Quindi puoi leggere testi più impegnativi, puoi capire meglio i testi che hai già letto, puoi fare un sacco di cose. Se li lasci da parte, capita che in capo a 5 anni non sei più in grado di leggere manco un articolo di una rivista. In Italia c'è il 69,7% di analfabetismo di ritorno, che è una cifra catastrofica. Ovvero sia, 7 su 10 di coloro che si sono laureati, dopo 5 anni, non hanno fatto talmente niente col cervello che il cervello gli è tornato in pappa esattamente come prima. Anzi, è pure più frustrante perché dico, ma sono laureato e non riesco a capire quello che c'è scritto su una rivista. Complimenti, sì, succede. Quindi, vedete che quello che è importante dal nostro punto di vista, o perlomeno dal mio punto di vista, visto che ci sarebbe ancora l'autonomia degli insegnanti, per cui non parlo per i miei colleghi, ma quello che è importante dal mio punto di vista è darvi la consapevolezza e la coscienza di questo tipo di discorso. Cioè, la vostra cultura non è un qualcosa che vi viene dato da me o da qualcun altro, che voi una volta ottenuto lo avete lì e rimane. La vostra cultura è una prassi, è qualcosa che deve diventare parte della vostra vita, è qualcosa che dovete in qualche misura fare sempre. Ecco perché è così importante che ci sia anche passione, perché fare qualcosa sempre che te rompe è un disastro. Okay? E soprattutto pensate, tenete presente, che passione e divertimento sono degli eccellenti stimolanti per la memoria. Se imparate qualcosa che vi appassiona, se imparate qualcosa che vi diverte, ve lo ricorderete ad libitum. Se no, se imparate meccanicamente, 15 giorni, 20 giorni, 6 mesi, se vogliamo essere proprio geni, vi sarete scordati tutto e non sarà servito a niente. Quindi ci sono tutta una serie di dinamiche abbastanza interessanti da considerare, appunto, per quanto riguarda l'apprendimento e per quanto riguarda evidentemente anche l'insegnamento. Quindi direi che non c'è molto altro da dire, di nuovo come introduzione, però vi dicevo appunto i temi. Quindi questo libro su soggettività, cultura e modo di fare artigianale, questo saggio, è un saggio che vi presenterà la professoressa Silvia Fornari, che collabora con me quest'anno, quindi vi farà una, credo, decina d'ore di lezione più avanti. Una volta che avremo stabilito anche il suo, troverete le dispense dalla signora Poddi, che è la cartoleria, quella accanto al gnocchetto in cima a Via Mazzini, dopo la piazza. E questo credo che dovrebbe chiudere tutta la questione logistica. Come vi dicevo anche ieri, vi menzionerò una montagna di libri che non pretendo assolutamente che leggiate, sono tutta una serie di piccoli, come dire, gomitate nei fianchi, tiratine di giacca, quelle cose così, per farvi presente che c'è una montagna di roba da leggere là fuori e qualcosa potrebbe pure interessarvi. Chi volesse avere chiarimenti in proposito, chi volesse avere ulteriori cenni specifici, approfondimenti, non ha che da scrivermi, perché io poi di fatto faccio il tutor fisso per chiunque ne abbia voglia. Anche qui il problema è quello che abbiamo già visto, ovvero sia qualcuno deve segnalarmi la sua disponibilità. Non è che posso venire a casa di tutti, suonare e dire che ti serve un tutor, perché francamente non me ne frega un accidente. Quindi diciamo che questo tipo di step lo lascio a voi, è il famoso primo passo di cui parlavamo ieri. Se qualcuno vuole, no, appunto, vi ripeto, non ha che da scrivermi.
Sì, anche fuori dagli orari accademici, anche fuori dagli orari...
Scrivere una mail quando vi pare.
Ah, ok.
Le mail tanto arrivano con calma, non è problema, insomma. Poi di solito navigo di notte, quindi va bene, insomma, non è un problema. Ho visto che qualcuno già mi ha chiesto l'amicizia su Facebook ieri, ma cominciamo con tutti i giochi e le richieste assortite, perché chiaramente bisogna anche farsi carico delle proprie responsabilità. So, 70° livello di criminal case, quindi, che poi no, è abbastanza pertinente, per cui si presta nella questione. Allora, dicevamo, cominciamo a fare un po' di lezione più tradizionale, più o meno, insomma, per quanto mi riesce, e vediamo un po' che cos'è sta benedetta sociologia, perché, no, come vedevamo ieri, molti non hanno le idee molto chiare. Molti altri si orientano con quello che dicono i giornali, dove per fortuna il sociologo non è più Alberoni, perché finché era Alberoni era un disastro assoluto, però certo che pure adesso non è che abbiamo un granché di eponimi troppo entusiasmanti. In linea di massima conoscete Bauman? No? Vabbè, conoscerete Bauman, perché alla fine è quello che poi tra una cosa e l'altra torna. Perché scrive un sacco di cose, perché lo intervistano in televisione e sui giornali, parla a tutti i vari festival, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è un personaggio abbastanza noto, che ha detto cose anche decisamente sensate, devo dire la verità, insomma, soprattutto qualche tempo fa. La Vulgata vuole che la sociologia sia la scienza della società. Tanto per cominciarvi a far capire perché la questione non è così ovvia, questo vorrebbe dire che c'è una società. E che cos'è sta società? Come la dovrei interpretare? Cioè, un oggetto che sta fermo lì e che io studio, no? Quindi divento appunto uno scienziato della società? Oppure è un'altra convenzione linguistica? Un altro modo con cui noi descriviamo qualcosa che non abbiamo ben capito? Può darsi, però diciamo che per il momento passiamo sta benedetta scienza della società, perché se no non ne veniamo fuori vivi, ed è una disciplina piuttosto recente. Ora, recente nei tempi normali del sapere, perché visto che oggi come oggi mi dicono che un libro del 2008 è vecchio, la sociologia è arcaica addirittura a questo punto, però diciamo che nei tempi normali del sapere è una delle discipline più recenti, perché di fatto nasce a fine Settecento. Fine Settecento è un momento storico di cui parleremo proprio, come dire, alla nausea, perché in effetti è un momento storico dove dal nostro punto di vista sono successe cose, come diceva Blade Runner, che voi umani non potreste neanche immaginare, nel senso che di fatto lì c'è veramente una svolta culturale assoluta. Ne parleremo quest'anno un po' meglio, perché è uno degli oggetti del saggio di cui vi parlavo dell'artigiano, ovvero sia questa peculiarità dello sviluppo storico che ha luogo, storico e culturale, che ha luogo a fine 800, a fine 700. Ma già senza dover andare ad analizzare la questione in modo troppo professionale, diciamo, se ci pensate vi ricorderete che in quel periodo succedono un sacco di cose, quasi tutte definite rivoluzioni. Ora, noi siamo abituati ad avere un utilizzo della lingua, oggi come oggi, a volte mi mancano gli aggettivi, che è talmente stronzo che proprio non riesci manco, vabbè, comunque diciamo stronzo che va bene, no? Nel senso che se voi fate caso, prendete un giornale o sentite un telegiornale, non c'è giorno in cui qualcuno non insorga, qualcuno lanci un grido d'allarme, qualcuno si strappi i capelli dalla testa in preda al panico. Insomma, siamo su un registro di, come dire, sovradimensionamento emozionale di tutto, perché altrimenti non fa notizia, perché qualunque stupidaggine la dobbiamo travestire da evento epocale, no? Però, per fortuna, in altri ambienti e comunque in generale, la lingua non funziona così. Se noi usiamo il termine rivoluzione, nella storia, nella sociologia, nella storia delle idee e delle culture, di solito vuol dire che effettivamente è successo qualcosa di serio. Okay. Quali rivoluzioni hanno luogo a fine Settecento? Industriale, mi dicono qui. Francese. Scientifica, stiamo un attimo addietrati. Quella è del 600.
Guerra civile americana.
Guerra civile americana, o meglio, rivoluzione americana. La guerra civile viene dopo. Prima picchiano gli inglesi, poi si picchiano fra loro. Allora, comunque, come vedete, già abbiamo messo insieme tre punti abbastanza interessanti: rivoluzione americana, rivoluzione francese, rivoluzione industriale. Sono effettivamente tutte e tre rivoluzioni. Pronto? Ci abbiamo un poltergeist oppure non lo sto sentendo? Ah no, forse erano loro, ok. No, pensavo, dico Dio, le voci proprio direttamente. Allora, non era una domanda. No. Dicevamo quindi tre rivoluzioni nell'arco più o meno di 25 anni, mettiamo lì così in generale, 76-89, l'industriale ce la dobbiamo giocare un attimo, però comunque per, come dire, convenzione la mettiamo a fine Settecento. Ma c'è anche l'illuminismo, che non è proprio una cosetta da poco. se vogliamo, no? E come diceva il vostro collega, ci sono anche altre cose che vengono a fruttificare, diciamo, in questo momento, per esempio la rivoluzione scientifica. La quale rivoluzione scientifica ci impegnerà, perché è un altro di quei punti focali, anche se un po' meno evidente, perché noi poi, diciamo che tendiamo a costruire le cose a posteriori, cioè oggi diciamo la rivoluzione scientifica, per cui ci immaginiamo che a fine 600 tutti stessero lì, no, terribilmente arrapati con queste nuove scoperte. No, non lo sapeva nessuno al tempo. Era una cosa che se parlavano 1000 persone più o meno, nessuno leggeva, cioè Copernico avranno letto in 300 se siamo stati fortunati, quindi non è che ci fosse questa cosa, no? Però di fatto si gettano i semi per quello che poi diventa il nostro tempo. Quindi, come vedete, una delle cose che dovete cominciare a capire... Una delle cose che dovete cominciare a capire è che non è vero che la storia non è importante. No? Nell'ottica di cui parlavamo ieri, di riuscire a capire chi siamo, dove andiamo, cosa facciamo, cosa vorremmo, cosa più importante ancora possibilmente, la storia è fondamentale. Perché i processi storici vanno a lungo. Cose fatte a fine 600 in un'ottica diventano oggi colossali fraintendimenti, rottura di scatole terrificante, è vero, eh? Poi vedi, la tecnologia fa i martelli pneumatici che ci rompono l'anima a scuola. Vabbè, adesso senti lapsus a scuola, vabbè. Allora, dicevamo, quindi, andando a ritrovare, a ricercare le origini dell'attuale stato di cose, dobbiamo essere un tantino convenzionali, cioè dobbiamo dire che vabbè, ok, a fine 700 è successa questa cosa e lì è cominciato tutto, ma non è vero. Perché abbiamo, per esempio, la riforma luterana, e qui siamo all'inizio del 500. Stavo leggendo uno dei miei autori preferiti, con il quale vi probabilmente allieterò in qualche lezione finale, perché è abbastanza arduo, il quale mi dice che tutto è cominciato a fine del 1100, quando ci siamo persi a Vicenna a favore di Averroè. Quindi vi dico cose che sono, secondo me, estremamente piacevoli da scoprire, nel senso che ti restituiscono un minimo di spessore a una realtà che altrimenti è diventata assolutamente inguardabile, perché è talmente sfibrata, talmente svuotata di significati che, insomma, io non so come ci si può vivere dentro se non le si restituisce un minimo di incanto, come direbbe Weber. Ad ogni modo,
chi è il suo autore preferito?
È un francese che si chiama Gilbert Durand, che non conosce nessuno, per cui vado tranquillo, insomma, però ve ne parlerò, lo troverete menzionato. Allora, dicevamo che per comodità intanto ce la prendiamo a queste tre prime rivoluzioni di fine 700. Perché queste cose cambiano radicalmente il panorama culturale, l'assetto strutturale e valoriale della società, tanto da dover richiedere nuove discipline? Perché di fatto, come vi dicevo, non solo c'è l'illuminismo accanto alle rivoluzioni, ma c'è anche la nascita di tutte quelle che sono chiamate oggi humanities, le scienze umane, noi. Prima di allora non c'è sociologia, non c'è etnologia, non c'è antropologia, non c'è psicologia. Tutto questo che oggi diamo per scontato e ovvio, fino alla fine del Settecento non è neanche in cantiere, cioè non ci ha mai pensato nessuno. Da allora in poi comincia a diventare opportuno fare un attimo mente locale. Allora, perché succede questo? Cominciamo con la Rivoluzione francese, che è abbastanza significativa in questa specifica ottica. Perché ha luogo la Rivoluzione francese? Vorrei che 5 nerboruti comincino a alzarsi, a proporsi come volontari, perché li mandiamo su e picchiamo questo che fa casino, perché sennò si può andare avanti. No, dicevo, perché succede la Rivoluzione francese? Per combattere il re.
Malcontento del popolo.
Malcontento del popolo. Più diritti ai cittadini. Mi piace che siate così idealisti, è bello, però effettivamente non è proprio questo, nel senso che, per carità, questo poi è quello che succede, ma il movente storico è un altro. Come si vede che è cambiato il mondo negli ultimi 30 anni? Oh, eccoci, una tesi marxista, che è una, è arrivata. È vero, di fatto, uno dei problemi, diciamo, l'evento scatenante della questione è il fatto che la borghesia non stava più nel sistema precedente. Il quale sistema precedente, per chi ha un minimo di ricordo storico, era articolato nei famosi tre stati, no? Clero, aristocrazia e terzo stato. Allora, popoletto? Giusto, traduzione perfetta. Allora, qui comincia, prima di andare un po' avanti, vi faccio presente questo simpatico modo di fare che abbiamo, no? Facciamo tutti. Clero, borghesia, no scusatemi, aristocrazia, terzo stato. Terzo stato è quella che noi chiamiamo una definizione residuale. Quando vi chiedo qual è secondo voi il termine meno importante dei tre, voi che mi rispondete? È automatico, no? Perché è qualcosa che non si definisce in sé, ma si definisce in quanto rimane dopo che hai tolto tutto quello che era importante. Quindi clero, aristocrazia, te li ho definiti. Poi quello che avanza, ci facciamo il terzo stato. Ed è esattamente lo stesso modo con cui noi parliamo del terzo mondo. Quindi sono definizioni ingannevoli perché sembrano oggettive, sembrano neutrali, però di fatto ti danno un'idea di valore. Già c'è tutto dentro al terzo stato, già c'è il fatto che appunto è così, insignificante. Nel terzo stato ci sono quelli che non hanno una collocazione diversa negli altri mondi, tutti. Quindi andiamo dal mezzadro al bracciante, al manovale, al commerciante piccolo, al commerciante grande, ok? Tutti unanimemente disprezzati dal sistema nel quale operano. La cosa va avanti abbastanza a lungo. Vi faccio presente che questo sistema che i francesi e tutto il mondo ormai chiama Ancien Régime è un sistema che comincia nell'800 dopo Cristo, quindi come vedete non si riesce a fermarsi una volta che cominci. Una volta che cominci a tornare indietro è un dramma, però di fatto è così. Quel sistema per cui al 14 luglio del 1789 la Bastiglia va a fuoco è, diciamo, l'ultimo esito di tutto quello che è stato il nostro feudalesimo, medioevo, rinascimento, tutta una serie di cose complicate. Ed è un sistema tradizionale. Fino a quel momento in Europa ci sono culture che sono molto simili alle culture di tutto il resto del mondo. E qual è uno dei punti centrali di un sistema tradizionale? Il fatto che sia importante la nascita. La nascita. Dove tu nasci, stai. Se nasci bene, botta di culo. Se nasci male, la prossima volta potrà andare meglio. In India ragionano normalmente in quest'ottica, come probabilmente saprete, no? Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che in termini di posizione sociale tu sei vincolato largamente dal fattore provenienza. Cioè, se sei nato in una famiglia appartenente all'aristocrazia, sei aristocratico, altrimenti ti attacchi al tram. Puoi in qualche modo cambiare la tua posizione sociale attraverso un paio di canali privilegiati, che sono il clero, giusto appunto, dove chiunque può entrare e, avendo delle determinate caratteristiche e capacità, può far carriera, o l'esercito. Vi ricordo che qualche tempo dopo Napoleone dirà: ognuno ha il bastone di maresciallo nello zaino. Che vuol dire? Vuol dire che chiunque nell'atto guerresco è capace di diventare maresciallo se ne ha le capacità. Cioè, se si comporta bene in battaglia, uno può partire sergente e diventare generale. Okay? Quindi, come vedete, ci sono, anche in questo sistema che noi percepiamo come statico, perché chiaramente, no, se tu nasci pellaio fai il pellaio, se tu nasci bottaio fai il bottaio, a un certo punto non ci sono grosse cose, però anche all'interno di questo sistema ci sono dei meccanismi che permettono ad alcuni di migliorare in linea di massima la propria posizione. Però quello che conta, dicevamo, quello che influenza il prestigio che tu hai è esattamente la nascita, non l'economia. E questo, come vedete, differenzia radicalmente quella società dalla nostra. Nella nostra chiunque abbia qualche milione di euro in tasca ha diritto a aprire bocca, fare cose, dire cose, eccetera, eccetera. Si capisce per quale ragione? Perché, come forse vi ricorderete, già i romani dicevano che il denaro non puzza. Quindi puoi legittimamente aspettarti che arrivi da qualunque tipo di condizione e circostanza, ma comunque noi abbiamo questo strano modo di ragionare per cui se uno ha dei soldi merita stima e prestigio. E poi ci troviamo come stiamo adesso. D'altronde le cose purtroppo seguono abbastanza tranquillamente le une alle altre. Allora, che cosa succede? Che questo discorso va bene fino a un certo punto. Va bene fino al punto in cui non ci sono, come dire, movimenti, convulsioni, spinte che mettano troppo a repentaglio quest'ordine delle cose. Ordine delle cose che tra l'altro già da qualche tempo con Luigi XIV, il famoso Re Sole, per chi si ricorda, era un attimo cambiato, perché Re Sole aveva capito perfettamente che non poteva permettersi di avere tutti i nobili sparsi in giro per la Francia a fa come gli pareva, tant'è vero che se li era portati a Versailles, dove li aveva rincoglioniti in modo irrimediabile, come probabilmente saprete, con tutta una serie di strategie, del tutto sociologiche peraltro. Per chi fosse interessato, c'è un grande sociologo che si chiama... Santa Madonna, quando mi pieno questi buchi mentali, è terribile. Vabbè, il testo si chiama La società di corte, il nome del sociologo mi arriverà perché prima o poi succede, e che parla esattamente di tutte le... la questione dell'etichetta e dell'organizzazione della vita a Versailles in funzione del mantenimento del potere, che è bellissimo. Elias, vedete, come dicevamo ieri, Eureka. Norbert Elias, La società di corte, un bellissimo libro, mattone discreto, però insomma voglio dire, per chi è particolarmente interessato, per chi è meno interessato, tempo dietro uscì un film che si chiamava Ridicule, che parlava della vita di società, della vita di corte a Versailles, mettendo in luce quanto il ridicolo fosse centrale. Come vedete non è un problema di allora, perché basta che pensiate ad oggi e al cyberbullismo per esempio, al fatto che qualcuno venga preso per il culo sulla platea del virtuale e vi ritrovate esattamente nella stessa situazione. Il ridicolo è una forza micidiale nel sociale, soprattutto quando manca la dimensione soggettiva. Quando t'affidi agli altri, sei nelle mani degli altri, finché gli altri ti portano sullo scudo, come dicevano i galli, va bene, quando gli altri ti buttano in terra non ne vieni più fuori. Quindi, come vedete, un sacco di cosette carine. Ad ogni modo, dicevo, perché proprio a fine Settecento questo stato di cose che si trascinava oramai da un po', perché l'aristocrazia si era fiaccata già da tempo, insomma, voi sapete che gli scambi, non noi abbiamo i Savoia, che sono un'indicazione perfetta di quanto si possa arrivare in basso quando ci sono queste situazioni, tipo quello che balla in televisione, che non mi ricordo manco più come si chiama, ma suppongo sappiate di chi parlo. Quindi insomma era un po' che la questione si poneva, però non c'erano le energie per poter far sì che il bubbone scoppiasse. Le energie arrivano dal contemporaneo svolgersi e prender piede della rivoluzione industriale. Quindi rivoluzione industriale e rivoluzione francese sono molto strettamente connesse. Perché? Perché il mercante, quello che faceva prima un certo tipo di attività, diventa molto molto più potente. Che faceva prima il mercante? Il mercante si assumeva l'onere di reperire certe materie prime, di distribuirle in linea di massima su un territorio più o meno ampio dove andava a entrare a far parte dell'economia agricola, e poi di recuperarle e portarle a chi si occupava della confezione degli abiti. Detto in modo meno schematico, che succede? Arriva il mercante con delle stoffe acquistate in Oriente, le distribuisce a tutti i vari casali e piccole frazioni che esistono sul territorio, perché l'economia agricola è fatta così, non ci sono le città nell'economia agricola, nella gran parte dei casi la gente abita sulla terra, perché non è che puoi fare ogni giorno 30 km andata e ritorno per andare a coltivare il campo, c'è di vista sopra. Quindi tutti questi che vivono in quel tipo di economia e di regime hanno anche del tempo libero e normalmente un telaio, per cui accanto all'attività agricola filano, tessono e restituiscono al mercante dopo qualche tempo un semilavorato. Ok? Quindi il movimento di questa attività coinvolge, diventa una fonte di guadagno anche per le famiglie che lavorano il terreno, quindi per gli agricoltori. Il mercante poi riprende questo che è stato fatto in campagna, lo porta in città dove ci sono sarti, sarte, eccetera, eccetera, che confezioneranno gli abiti che poi verranno venduti. Tenete presente che in questo momento storico la gran parte del consumo avviene in modo autonomo, ovvero sia la gran parte delle persone non acquista niente, vive di suo. Il contadino, come dicevamo, cosa fa? Mangia quello che alleva o coltiva, si veste con quello che viene filato a casa, crea i suoi strumenti con delle abilità manuali più o meno, eccetera, eccetera, insomma, comunque non comprano quasi niente. Se capita, si compra il vestito buono. Chiunque abbia letto la narrativa dell'Ottocento saprà benissimo, pensate a Verga, pensate a Pirandello, pensate al, no, lo scribacchino con le maniche, che c'era soltanto le mezze maniche, no? Saprete forse che l'impiegato medio, il burocrate, il piccolo burocrate veniva chiamato mezze maniche perché? Perché sotto la giacca non aveva tutta la camicia ma solo le mezze maniche, perché tutta la camicia non se la poteva permettere. Capite? Quindi c'erano tutta una serie di cose che abbiamo per il momento perso un po' di vista, ma confido che se continua così le riscopriremo tutti, perché, come dire, la fame è tanta. E ad ogni modo, come vedete, questo tipo di attività è redditizia fino a un certo punto. Non muove né somme né numeri di persone tali da dare al mercante qualcosa di più che non un ritorno economico. L'industria invece è tutta un'altra cosa, perché l'industria significa modificare radicalmente il panorama del territorio, il panorama sociale, il panorama economico, il panorama geografico, demografico. Perché l'industria cos'è? È un punto di raccolta, è un punto d'attrazione, è qualcosa che cambia la realtà nel quale viene inserito. Certo, la cambia anche in modo nefasto, come noi sappiamo bene, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista di ripercussioni un po' più sottili, ma lì per lì cosa fa? Modifica la vita di migliaia di persone con un colpo solo, perché l'industria è tanta gente che deve collaborare costantemente, che non ha tempo di tornarsene ai luoghi natii. Per cui è tanta gente che de punto in bianco arriva in un posto. E tenete presente che le metropoli al tempo non ci sono. L'unica città della storia occidentale che abbia superato il milione di abitanti prima del 1820 è Roma. Dopodiché erano tutti paesoni, grosso modo, no? Perché appunto l'economia e il modo di vita non spingevano a concentrarsi, anzi diffondevano sul territorio in modo, ovviamente, come noi oggi scopriamo, molto sano, perché se qualcuno abita sul territorio, il territorio non va a puttane come sta succedendo da noi invece, tanto per dirne una, no? Quindi diciamo che questo è il momento in cui nasce la crisi ambientale, anche, come vedete, lo sappiamo noi, loro no, però c'è di tutto qua dentro, un caravanserraglio. Allora, quindi che cosa succede? Che tu installi questa fabbrica in un certo posto, ti servono tutta una serie di cose, per niente ovvie, no? Ti serve l'energia, ti servono le materie prime, ti servono le vie di comunicazione, ti serve la manodopera, ti servono di conseguenza delle politiche che permettano che tutto questo arrivi e venga smaltito in tempi ragionevoli e prevedibili. Qui, tant'è vero, Weber pone l'inizio dell'organizzazione burocratica, no? Fino all'industrializzazione, quando avrò finito le lezioni credo che odierete l'industrializzazione, perché in effetti è, come dire, una cosa abbastanza impegnativa. Però prima dell'industrializzazione non c'era bisogno di organizzare le cose in modo particolarmente preciso. Prima dell'industrializzazione c'erano un sacco di calendari, tanto per dirne una. In un posto uno era un giorno, in un posto era un altro, le ore più o meno facevano a occhio. Tenete presente che quando partiva una nave da Venezia, prima che si preoccupassero, passava un anno e mezzo. Cioè, prima che le assicurazioni cominciassero a dire oddio, magari è successo qualcosa, passava un anno e mezzo. Figuratevi oggi, no? Oggi stiamo all'isteria se non sappiamo domani dove si fa lezione. Questi con un anno e mezzo, dopo un anno e mezzo, forse se siamo persi tutto il carico, vediamo un attimo di capire. Ecco. Quindi i ritmi erano un po' diversi, no? Noi sempre diciamo, oh, che palle, io credo che piano piano capirete che forse non era una cattiva idea, potevamo fare via di mezzo, ecco, per esempio. Invece no, noi siamo arrivati tutto dall'altra parte, il pendolo come al solito funziona così. Ad ogni modo, perché questo succedeva così? Perché non c'era la fabbrica. Perché la fabbrica ha un suo tempo. La fabbrica è il primo momento nel quale la cultura umana occidentale si separa radicalmente dalla natura. Tutto il resto era amalgamato. Cioè, i telai funzionavano quando non c'era altro da fare sulla terra, quando pioveva, di sera, quando non si poteva fare l'attività normale che si faceva in quel momento. Quindi tutto andava con un ritmo molto più consono al ritmo delle stagioni e dei giorni. La fabbrica funziona H24. La fabbrica non conosce giorno, non conosce notte, non conosce pioggia, non conosce inverno. La fabbrica funziona, stop. E tu lavori in fabbrica per un tempo fisso. Inizialmente tanto tempo. Diciamo oggi 8 ore, tanto per non fare cose, ma prima di arrivare alle 8 ore troppe centinaia di lavoratori sono morti, come si dice. E queste 8 ore sono 3 per 8, 24, tutti i giorni. Per cui tu vivi in funzione della fabbrica, non è più il contrario. Non è più il lavoro in funzione del tuo modo di essere, del tempo e di ciò che lo circonda, bensì è una sua logica a prescindere dal resto. Ok? Quindi la fabbrica è il primo momento in cui noi effettivamente usciamo radicalmente dalla... Scusate un attimo, questa poi ve la racconto. Pronto? Mi dica, signora, buongiorno. Alle 10 a Pentima domani. Benissimo, perfetto, la ringrazio. Salve. Scusa, di solito non rispondo, ma questa è una storia che veramente merita di essere raccontata. Facciamo un picchiore. Ah, vi racconto la storia e vi mando un attimo a prendere una boccata d'aria. Allora, io domani devo andare a una riunione sulla quale non vi sto a specificare cose. Allora, scrivo, telefono in ufficio al burocrate in questione, come dicevamo, e dico, senta, io domani devo venire alla riunione, ma non so dov'è. Mi manda una mail con le coordinate? Sì, certo, senz'altro. Arrivo a casa ieri sera, la mail dice, la riunione è al solito posto. Rispondo, dico, guardi, non venendo mai, io il solito posto non so dov'è. Tra l'altro non so manco a che ora. Silenzio. Stamattina richiamo, dico, senta, avevo chiamato ieri per sapere... E beh, le ho mandato una mail. Ho detto, sì, l'ho vista, le ho anche risposto dicendole che io non so dove sia il solito posto, perché se me lo dicesse... Ah, ha ragione, allora mi dice il solito posto, dico, vabbè, continuo a non sapere a che ora è. Ah, vabbè, alle 10, credo. Dico, sa, visto che devo venirci a Terni, se magari me lo dice con un po' più di precisione, preferisco. Aspetti, me legge la mail, un'altra mail, dove non c'era l'orario perché era quella che avevo già letto, e faccio, guardi, non c'è l'orario, aspetti che leggo. Ha ragione, non c'è l'orario. Dico, beh, grazie, allora se me lo fa sapere, magari la ringrazio, potrebbe essere una buona cosa. Così mi è toccato rispondere, se no qui domani non andavo da nessuna parte. Vabbè, comunque, 5 minuti. Bene. Allora, per i questuanti adesso portiamo il foglio, come dire, la montagna Maometto, queste cose qui. Dicevamo. Falli finire.
Porta il caffè, lo sto portando a lei perché ci vuole stato. Lo vuole?
Sì, grazie.
Normale?
Sì. Allora, dicevamo che l'industria segna un'infrazione molto significativa nel modo di organizzarsi e di porsi dell'intera cultura occidentale, in effetti. E avendo questo ritmo di vita molto scandito e continuo, richiede evidentemente dei passaggi organizzativi più precisi e più efficienti di quelli che c'erano prima. Tenete presente, ad esempio, che spesso le risorse necessarie all'industria vengono dall'estero. E ancora in questa fase la politica estera viene usata come strumento di supremazia politica. Cioè non in omaggio alle convenienze degli industriali, ma come modo di mettere in ginocchio altri stati. Boicottaggi, dazi, tutta una serie di difficoltà alle quali si unisce il fatto che, non essendoci una burocrazia professionale, i vari uffici dell'amministrazione del regno vengono venduti e quello che li compra fa come vuole, può decidere di accelerare le pratiche, può decidere di ritardarle, può decidere di far pagare delle tangenti, tutta una serie di cose che chiaramente con il ritmo di vita dell'industria non sono coerenti. Non solo, ma l'industria porta con sé il famoso indotto, cioè non solo quelli che lavorano nell'industria stessa, ma tutte le attività che servono a far funzionare meglio l'industria. Quindi gente che apre locali, gente che mette in piedi altre piccole attività che fanno cose più piccole ma utili, no? Come succede adesso. Noi quando una fabbrica chiude, spesso e volentieri sentiamo dire 1500 operai vanno a casa, in più c'è l'indotto. Cioè quelli che fanno le cuciture per le imbottiture, quelli che mettono dei piccole cose da qualche altra parte, quelli che lavorano per la messa a punto dei macchinari, insomma c'è tutto un mondo che ruota attorno alla fabbrica e genera evidentemente ricchezza. Quindi, come vi dicevo, la fabbrica dà potere, perché permette di trasformare un posto in qualcosa di diverso. Nel momento in cui due o tre città si contendono la scelta di diventare sede di una fabbrica, stanno dando al mercante potere, perché con la sua scelta il mercante cambierà la loro vita, cambierà l'intero contesto nel quale operano. Però, come abbiamo appena visto, il mercante ha bisogno di cose, ha bisogno che le politiche seguano un certo corso, ha bisogno che il panorama più ampio si organizzi in un certo modo, ha bisogno di strade, di infrastrutture, no? Perché devono arrivare le merci, devono andare via le merci, ci sono problemi di trasmissione, non so, lungo i canali. Pensate per esempio che a fine 600 il re, che mo non mi ricordo quale fosse dei tanti, francese, aveva bisogno di costruire una flotta al nord della Francia, aveva una montagna di legname a sud della Francia e il legname l'ha comprato in Svezia, perché faceva prima. Perché per riuscire a spostare il legno all'interno della Francia c'erano talmente tante complicazioni burocratiche, di potere, di interferenze da parte di bande di manigoldi assortiti, che ha fatto prima e l'ha comprato direttamente in Svezia, che tanto arrivava via nave. Quindi, tanto per darvi un'idea di quanto era complicato al tempo questo tipo di discorso. Allora, quindi, come vedete, il mercante ha bisogno, l'industriale, chiamiamolo adesso, ha bisogno di potere. E non ce l'ha. Perché il terzo Stato non conta niente. Perché nella cultura come è fatta, la ricchezza mobile non vale. Vale la ricchezza immobile, vale il latifondo, vale la campagna. Quindi perché? Perché è una ricchezza legata al sangue. Okay? E questo, vi dicevo, è il tratto fondante delle culture tradizionali. C'è bisogno che questo cambi. Ecco perché è una questione di borghesia, fondamentalmente, perché la borghesia è un nuovo status sociale che non è legato alla provenienza, è legato alla ricchezza, all'intraprendenza, a tutte quelle che poi diventeranno le caratteristiche della leggenda dell'imprenditore, no? E quindi del successo della modernità, del successo dell'industria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi deve accadere qualcosa per cui cambino i criteri di valorizzazione all'interno della società. E questi criteri possono cambiare soltanto con una convulsione sanguinosa, c'è niente da fare. Anche perché vi ricordo, anzi vi faccio presente, che al tempo le convinzioni legate a questo discorso sono ancora molto forti. A noi ci dicono hanno decapitato il re, e più o meno la risposta è chi se ne frega, tutto sommato. Non era così la stessa cosa al tempo. Cioè, decapitare il re è stato un atto drammatico, un atto che ha sconvolto coloro che vi hanno assistito, un atto che ha veramente segnato la fine di un'epoca, perché il re al tempo era ancora eletto da Dio e ci credevano. Quindi prendere uno eletto da Dio e decapitarlo non è proprio la cosa più normale. Era già successo qualche tempo prima, 1700 anni, ma insomma non l'avevano presa con tutto sto trauma al tempo. Dopo si era capito che era stata una mossa non particolarmente intelligente, ma al tempo invece questo, decapitare il re, è ben peggio, marca uno scarto brutale nei confronti di tutto quello che c'era prima, e quello che viene dopo è diverso, perché appunto c'è al potere gente che non ha nessun motivo di esserci per quelli che ragionano con i criteri correnti. Quindi c'è bisogno di ragionare sulla società con altri strumenti. Ed ecco perché arriviamo noi. Tant'è vero che, come dice Mongardini, troverete suppongo sul manuale, il fatto che la sociologia è la scienza della borghesia, soprattutto all'inizio. No? Perché la borghesia, la sociologia cosa comincia a chiedersi? Che succede in una società dove è in auge la borghesia? Perché tutti gli strumenti precedenti non vanno più bene, non ti permettono di capire. Non è che prima nessuno avesse pensato alla società. C'era la filosofia sociale, no? Vi ricorderete, immagino, Hobbes, Platone, Machiavelli, insomma, se ne era parlato estensivamente, quindi dice, vabbè, che c'è di nuovo? E che se n'era parlato con altri strumenti, ovvero sia se n'era parlato ragionando in termini di prestigio di sangue, se n'era parlato nel sistema di valori che valeva in quel momento. Oggi tutto questo non vale più. Oggi non riesco a capire perché qualcuno ha potere e qualcuno no, perché non sono più quei criteri che c'erano prima che me lo dicono. Allora devo capire quali sono i nuovi criteri per i quali si ha potere, quali sono i nuovi criteri per cui si ha prestigio, quali sono i processi all'interno della società che cambiano le cose facendo sì che certi posti diventino metropoli e certi altri scompaiano. Capite che è un po' diverso, no? E la sociologia, oltretutto, viene in un momento in cui, dopo 100 e passa anni, la rivoluzione scientifica sta dando i suoi frutti, per cui la sociologia, soprattutto nella sua prima comparsa o apparizione ufficiale, cioè quella nella quale si conia la parola, è associata all'aggettivo positivo. Il primo punto, il primo momento in cui viene fuori, si parla di sociologia, che è un neologismo, quindi una parola nuova, è nel corso di sociologia positiva tenuto da Auguste Comte nel 1835. Ok? Sociologia positiva. Che vuol dire positiva?
Da chi?
Dati sperimentali empirici.
Dati sperimentali empirica, perfetto. Non abbiamo la sindrome di Jovanotti, che è già un passo avanti, perché uno dice, beh, sono sempre positivo a tutti quanti. Yeah, che figo! No, positivo viene dal latino, positum, dato, giusto appunto. Quindi Comte, nel clima del periodo, connette il sapere sulla società al dato empirico. Perché? Perché il sapere precedente, che non aveva fatto questo passaggio, era fallito. Poi lo vedremo un po' meglio, ma comunque, insomma. E la rivoluzione scientifica era venuta fuori proprio esattamente per trovare un altro tipo di sapere. Ora che il sapere necessario a studiare una pietra o il sapere necessario a studiare una società possano essere diversi, non è che se fosse capito molto bene al tempo, ancora oggi abbiamo difficoltà a metterlo a fuoco, per cui diciamo che la sociologia chiede, sostiene, di essere positiva, ovvero sia di confrontarsi con la realtà che vuole spiegare attraverso la rilevazione di dati e la verifica delle ipotesi. Tutta questa parte noiosa la farete con la professoressa Picchio nel terzo anno. Io non voglio averci a che vedere perché mi annoia mortalmente. Però comunque sappiatelo che è caratterizzante. Ok? La sociologia, dice Comte, è la scienza della società e la regina delle scienze. Le pernacchie si sprecano in questo momento perché, come probabilmente immaginerete, tutti quelli delle scienze precedenti, quando arriva Comte, gli fa presente che lui è molto più importante, se buttano per terra e rotolano dalle risate. Perché l'Accademia, al tempo, evidentemente, come anche oggi per molti versi, della sociologia se ne sbatte totalmente. Perché? Perché l'Accademia ha tante cose simili all'organizzazione del potere. Non è semplicemente un'impresa cognitiva. L'Accademia è un problema di prestigio. E quali discipline hanno più prestigio, secondo voi? Discipline che hanno 2300 anni di storia o una che è cominciata l'altro ieri? Domanda inutile, no? Chiaro, i filosofi guardano Comte e ridono. I giuristi guardano Comte e ridono. Gli economisti guardano Comte e ridono, anche se tutto sommato hanno poco da ridere, ma quello poi lo vedremo meglio. Quindi la sociologia, per quanto necessaria, nasce in un, come dire, una situazione un po' scomoda. Nasce come disciplina che pretende di essere la più importante, per molti versi probabilmente lo sarebbe pure, ma non sa come spiegarlo, non sa come dirlo, non sa perché. Lo immagina, lo intuisce, ma non lo capisce. Tant'è vero che uno dei grandi punti con i quali ci confronteremo sarà la questione dell'oggetto della sociologia, ovvero sia cosa studia la sociologia. Domanda alla quale non abbiamo risposto ancora oggi, quindi come vedete la questione è anche abbastanza, no, come dire, thrilling, abbastanza stimolante. Che cosa studiamo di preciso? Che vuol dire essere sociologi? Bel problema. È una delle ragioni per le quali di fatto degli autori, quasi ognuno ha una sua sociologia. Siamo d'accordo su alcuni concetti di fondo che vi sto pian piano facendo subodorare. Però come questi concetti vengano organizzati, come debbano essere intesi, cosa significhino profondamente, quali ripercussioni abbiano, ognuno più o meno dice la sua. Andiamo per aree, grosso modo. Per semplificarvi la vita, noi parleremo di due grandi opzioni sull'oggetto della sociologia, ovvero sia la sociologia che privilegia la struttura e la sociologia che privilegia l'azione, che sono i due grandi orientamenti più ampi che più o meno racchiudono la gran parte degli autori e del pensiero che si è sviluppato nel frattempo. Questo però lo cominciamo a vedere giovedì. Oggi volevo finire appunto sulla questione della nascita e dell'opportunità della sociologia, no? Perché? Perché il sociale ha bisogno di capirsi e soprattutto perché il sociale di norma si organizza e si struttura in modi più complicati di quelli che la sociologia ha intuito finora. Ok? Che vuol dire questo? Vuol dire che non dobbiamo pensare che all'indomani della rivoluzione francese le cose fossero cambiate radicalmente. Questo purtroppo, il fatto che noi si pongano dei momenti, no, dei punti di svolta, ci fa pensare che in quel frangente, pum, tutto nuovo. Non è vero affatto. Cioè, prima che la modernità si affermasse, passano tanti anni, passano secoli, oserei dire. In qualche modo la modernità, come noi la comprendiamo oggi, è qualcosa che comincia nella seconda metà del dopoguerra, nel secondo dopoguerra, cioè 60 anni fa. Tra il 1789 e il 1950 non è tutto così ovvio, anzi tutt'altro, perché i criteri moderni, per come ve li ho dipinti, si affermano in certe aree della vita sociale. La prima, evidentemente, quale sarà? Su, un guizzo? Anche cazzate assolute non è un problema, perché qualcuno parli, non mi interessa poi il risultato finale, se è giusto meglio. Ma visto che comincia e succede per colpa dell'industria, sarà probabilmente l'economia. Tra l'altro vi faccio presente, per chi non fosse al corrente, che l'economia è un'altra neonata. L'economia per larga parte della storia del genere umano non c'era, una meraviglia assoluta. L'economia come la intendiamo noi. Poi c'era il mondo economico, ma qualcuno che ragionasse in modo scientifico sul mondo economico mancava. E questo qualcuno comincia pure lui intorno a fine 600, quindi come vedete il torno di tempo continua a essere quello, no? Perché comincia ad affermarsi questa nuova disciplina? Perché la storia della nostra cultura di fatto è una storia di affrancamenti successivi, di modi di spiegare il mondo successivi. Tanto per mettervi sull'allerta. Il primo modo con cui noi spieghiamo il mondo è? Qualche idea? La prima lettura del mondo, la prima spiegazione del mondo, in che ottica la diamo? Non noi, il genere umano.
Commerciale la diamo?
No. No. Con la religione, giustamente. La lettura del mondo è religiosa. Nella grandissima parte delle culture il mondo si spiega in chiave cosmogonica, cosmologica, mitologica, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è particolarmente divertente per tanti versi. Però poi a un certo punto, pian piano, questo non va più bene. La percezione del sacro va pian piano attenuandosi. E un'altra attività mentale umana, che è la ragione, quindi l'attività razionale, prende pian piano abbastanza potenza, abbastanza forza da opporsi a quelle che vengono viste come letture oscurantiste. E quindi si affranca un certo tipo di attività, che è l'attività politica. No? Non è casuale che le lotte nella gran parte della nostra storia siano tra Papa e imperatori, re, eccetera, eccetera, quindi con scontri sui... Signora, non mi faccia la guerra, che sento questo rumore continuamente...
Perché mi sembra che stanno a mettere 10 firme qui...
Vabbè, allora li fermi subito,
gli
stacchi le mani.
Perché dice che sono quella che non guardo quando mettono le firme, io a pigliarci le torturate, che quando invece non è vero... Quindi. Ecco perché siamo arrivati...
Allora faccia una cosa, sia occhiuta ma silenziosa.
Ecco.
Allora, dicevamo che il... Non mi ricordo più dove ero. Abbiate pazienza. Ah, l'attività politica. Ok. Quindi l'attività politica si emancipa e diventa la chiave di interpretazione della realtà. Ok? Che vuol dire chiave di interpretazione della realtà? Vuol dire che l'intera realtà viene letta in chiave politica. Come vi dicevo, ad esempio, gli scambi commerciali non sono non hanno valore in sé, ma hanno valore come potenziale strumento d'offesa nei confronti di qualcuno. Quindi le dinamiche degli scambi commerciali non gli interessano al regnante del tempo, a lui interessa sapere che se li interrompe fa un danno a quell'altro e quello probabilmente non avrà più gli eserciti che gli servono, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Però questo tipo d'ottica, chiaramente, man mano che l'economia diventa importante e che quindi si esce dalla povertà del 5-600, insomma dalla penuria, ecco, non trovavo il termine, del 5-600 e cominciano a esserci merci, cominciano a esserci traffici. Tenete presente che nel 1492 Colombo scopre l'America, quindi arrivano miriadi di prodotti nuovi, di nuove risorse auree e d'argento, insomma il panorama economico ne è sconvolto ed è da lì che in prima battuta comincia il tutto. Allora a un certo punto l'economia comincia a riconoscersi come modo di pensare la realtà autonomo e si scontra con la politica, chiaramente. Tenete presente, poi questo lo vedremo un po' meglio, ma tanto è buono cominciare a metterlo via, che in questa fase comincia il famoso liberalismo. Tutta quella banda di rompipalle che ancora non ha capito che non è possibile ragionare in questo modo, si rifà al 600. Senza ricordarsi che nel 600 il liberalismo aveva un senso perché i vincoli sull'attività economica erano talmente tanti che qualcuno toccava pure toglierlo. Come vi dicevo, c'erano dazi, c'erano tasse, c'era corruzione, c'erano uffici inefficienti, mancavano le strutture di trasporto, mancava tutto quello che poteva servire. È chiaro che in quel frangente qualcuno volesse affrancarsi dal politico, ma il famoso... Oggi proprio è una cosa che non si sopporta.
E poi glielo ho detto che alle una finiva la lezione.
Quindi se sbrigano adesso all'una se ne vanno anche loro, suppongo. Giustamente. No.
Alle 8:30 gli ho detto guardate che c'è lezione pure oggi, dalle 11 alle 1.
Niente,
ma
non gliene può fregare, non siamo contenti.
Da qui che là va a crescere.
Allora, dicevamo, il famoso Adam Smith della ricchezza delle nazioni, 1776 pure lui, non avrebbe mai immaginato che si potesse arrivare a pensare la completa mancanza di regole che ha fatto la Thatcher negli anni Ottanta, la famosa deregulation, no? Fatta da un attore di Hollywood capitato sulla poltrona di Presidente degli Stati Uniti. Questo ci dice tante cose, no? Su come ragioniamo ultimamente. Quella deregulation ha portato alla crisi in cui ci troviamo oggi, quindi di fatto la deregulation comincia nel 1600. So se mi spiego quando dico che la storia è qualcosa che va preso in considerazione. Perché noi normalmente abbiamo questo vizio che qualcuno dice una cosa intelligente e quelli che seguono non è che ci pensano, la applicano, come se fosse ovvia. E quindi noi continuiamo ad avere gente oggi che invoca meno regole. Meno regole di così? Non so bene cosa dovrebbe capire, a parte qui da noi, che vabbè, è un altro discorso. E poi parliamo comunque in linea di massima di burocrazia. Ma le meno regole di oggi hanno portato a Occupy Wall Street, al movimento del 99%, ad una distribuzione delle ricchezze nel pianeta assolutamente assurda, grazie a queste idee geniali. Semplicemente perché nessuno è venuto in mente che, vabbè, ok, avevamo ottenuto qualcosa, ma basta, non possiamo continuare a voler togliere le regole. Perché poi arriviamo a dei capolavori come quelli attuali, in cui quelli che certificano sono gli stessi che possiedono le cose che vanno certificate. E guarda un po', trovano che vadano benissimo. Strano, eh? una cosa che ci sorprende. Tu senti il telegiornale e dici, oh, è sorprendente come regolarmente Standard & Poor's trovi che le sue cose vanno bene. Davvero, sono sorpreso. Ci sorprendiamo per delle cose che sono veramente peculiari. Sì, no, è vabbè, una cosa, vabbè, comunque, cercherò di evitare di parlarne con troppa bava alla bocca questa cosa. Ad ogni modo, quindi, capite che questo progressivo affrancamento passa dal religioso al politico e dal politico all'economico. Quindi il punto, il settore nel quale questo nuovo modo di fare si afferma inizialmente è l'economico, fondamentalmente, con i primi segni di contaminazione verso il politico. Ma il politico mantiene una sua dignità fino agli ultimi anni, diciamo, fondamentalmente, fino a 40 anni fa, tra una cosa e l'altra. Dopodiché stiamo assistendo, in modo, credo, irrimediabile, ad un fagocitamento del politico da parte dell'economico, che, insomma, da noi poi ha, come dire, un'evidenza emblematica. Però, come ripeto, sono processi che accadono nel tempo. Non è che all'indomani del 1789 tutto fosse di nuovo modificato e che ognuno potesse rendersi capitano d'industria. C'è voluto tempo, c'è voluto parecchio tempo perché la gran parte delle sfere di vita si affrancasse dalla provenienza, no? Noi oggi vedremo, credo, la prossima lezione, che ragioniamo sullo status mettendone in luce certe dimensioni, ma secondo noi, un po' per luogo comune, un po' perché è vero, la dimensione della provenienza e della nascita conta meno. La dimensione della religione in pratica non conta più per niente. E questo è assurdo nei confronti della storia trascorsa, perché la storia trascorsa fino a fine Ottocento era assolutamente adamantina sull'importanza del fattore religioso, sull'importanza del fattore della nascita, tant'è vero che con la Rivoluzione francese compare una nuova figura, che è quella del parvenu, l'avrete sentito, no? Ovvero sia quello che compra il titolo nobiliare, perché non serve più il titolo nobiliare, però averlo è meglio, perché qualcuno ancora ragiona pensando che è importante essere nobili piuttosto che avere un portafoglio alto così. E quindi il nuovo ricco e il nuovo potente compra il titolo nobiliare, però non compra la capacità di vivere con i canoni del suo ruolo. È un parvenu, è uno che non sa quando si usano certi tipi di forchetta, è uno che non sa come vestire, è uno che non sa dove deve andare in vacanza, è uno che non sa un sacco delle cose che noi diamo per scontate ma che fanno parte di un codice. Tutti noi viviamo secondo codici, che lo sappiamo o meno, che ci piaccia o meno. Quando lo sappiamo possiamo anche modificarli, ma nella gran parte dei casi sono quelle, come dire, quegli inviti più o meno subliminali ai quali si risponde. Per esempio, in Italia la sinistra chic va in vacanza a Capalbio, qualcuno mi spieghi perché, non si è mai capito, eppure vanno quasi tutti lì. Oppure un certo tipo di persone si trovano a Cortina, o un certo tipo di persone si trovano a Capri. Come mai? Perché è così. Ma non basta andare a Capri. Se vai a Capri senza sapere tutto il resto, diventi ridicolo, come dicevamo prima, no? Eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, vivere anche oggi è molto più complicato di quanto non sembri. Diciamo che se lo guardiamo nelle società dove questo era più accentuato è più facile riconoscerlo. Perché? Perché l'etichetta della corte francese prevedeva 6-7 tipi di vestito al giorno. C'era il vestito per il mattino, il vestito per la prima parte della mattina, il vestito di pranzo, il vestito del pomeriggio, il vestito della sera, il vestito della notte. C'era gente che ci metteva 14 ore a prepararsi per la festa della sera, perché era tutto abbastanza complicato, perché le pettinature al tempo dovevano essere qualcosa di estremamente bello da vedere, credo, ma complicato. C'era gente che aveva delle navi nei capelli, dei nidi di uccelli con gli uccelli vivi dentro, cioè erano delle costruzioni che noi non riusciamo a immaginare, ci sentiamo tanto fighi ma facciamo ridere rispetto a loro. Siamo soltanto una cosa sbiadita rispetto a quello che riuscivano a fare ai tempi, altro che le creste punk. Le creste punk sono proprio una cazzata assoluta. Questi avevano dei modi di combinarsi che erano terrificanti. Strati su strati di vestiti per degli effetti, con le stecche di balena, i controcorpetti, gente che sveniva, gente che ciasciava le penne, perché ovviamente sono dei sacrifici abbastanza marcati, ma tutto per rispondere a un modello. No, perché l'amante del re aveva lasciato capire che in quella stagione i vestiti erano così e non diversamente. Se mettevi quello sbagliato, bella croce sopra, e te potevi essere comprato tutti i titoli che volevi, non ti portava da nessuna parte. Ripeto, questo è estremo, ma se guardate bene, oggi è uguale. Non è più così evidente, forse, perché abbiamo sfumato tutto talmente tanto da essere diventati noiosi. Però le dinamiche sono quelle. Sbagli le scarpe, sbagli il gel, sbagli la piega dei capelli, sei fuori. Le famose categorie, no? On, off, cool, rock, slow, teste grandi palle. Ma a cosa servono in effetti? Servono a questo, a permettere dei giudizi. A permetterci di decidere se quello che abbiamo davanti è uno con cui vale la pena di avere a che fare oppure no. Perché è un perdente, perché è un fallito, perché tutte le varie cose, insomma, eccetera, eccetera, che si conoscono piuttosto bene. Domani vediamo perché questa cosa diventa molto peggio oggi che non fosse al tempo. Perché in effetti è così. Oggi abbiamo delle grosse difficoltà perché nessuno ce lo dice, perché tutti pensano che non ci siano più queste cose, quindi ognuno fa come gli pare. Certo, mi raccomando, vediamo. Che ora è, Elisabetta? Ci siamo? È 12.36. Ok. Domande nel frattempo? Prego. Che bello.
Quindi c'è dal clero la aristocrazia al terzo stato, si passa alla borghesia, in teoria?
Sì, tenendo presente, allora dice la vostra collega, dall'organizzazione precedente si passa alla borghesia. Diciamo che la borghesia infrange quell'ordine di valori e di prestigio e diventa un attore importante nel panorama dello Stato. Se guardate la storia francese vedrete che questo ovviamente non accade in modo lineare. Una cosa che vorrei che capiste prima di tutto è questa: non c'è niente di lineare al mondo, niente. Voi uscite e cercate una linea retta che non abbiamo costruito noi, non la troverete. Le linee rette sono una delle nostre, come dire, formule magiche per certi versi, ma le cose accadono regolarmente in modo molto più complicato, tant'è vero che succede che c'è la rivoluzione, all'interno della rivoluzione il direttorio, quindi stragi, estremismi assortiti, poi arriva Napoleone che proprio non c'entra assolutamente niente, e poi torna la restaurazione e poi tornano i re un'altra volta che sono re borghesi. A metà del 1800 vi ricorderete, no? C'è un re borghese, che è un controsenso dire un re borghese, perché è veramente un ossimoro, che vuol dire re borghese? Perché? Perché è chiaro che prima che un cambiamento riesca a imporsi ci sono tanti meccanismi che studieremo, perché fanno parte di quel famoso saggio di cui vi parlavo prima, che ho appena scritto, che ho recentemente scritto. Sono tanti meccanismi che implicano degli adattamenti, dei compromessi, delle modifiche, delle difficoltà. Non è niente di evidente, non c'è niente di dritto come un fuso. È rarissimo. Quindi certo, la borghesia comunque si assesta come, si presenta come punto necessario di riferimento, tant'è vero che cominciano poi le alleanze, no? Il re si allea con i borghesi contro i borghesi si alleano con i nobili contro il re, tutta una serie di meccanismi sullo sfondo dei quali la cultura cambia. Questo è il punto. Lentamente la cultura cambia. Si passa a tutta un'altra serie di registri e di modi di ragionare, che sono i nostri. Se non ci fossero i sociologi, se non ci fossero gli antropologi, se non ci fossero gli etnologi, come capiremmo il mondo? Già così lo capiamo poco, ma pensate se non ci fossero stati neanche tutti quelli che si sono dedicati a questo tipo di spiegazione e di comprensione. Voglio dire, voi oggi, bene o male, diamo per scontata la multirazzialità, multietnicità, multiculturalità, chiamatela un po' come vi pare, ma questa è una cosa dell'ora e per noi è anche piuttosto difficile. In Italia siamo ancora ben lontani da vivere condizioni estreme o comunque oggi normali come quelle dell'Inghilterra, quelle della Francia, quelle dell'America. Ma noi siamo piuttosto omogenei. Ma tenete presente che la persona normale di una cultura tradizionale nell'arco della sua vita incontrava 300 persone in tutto. Qui ci sono 300 persone, non so se vedete la scala. È chiaro che la persona normale del tempo si faceva un'idea dell'essere umano che era costruita su quelle 300 persone lì. Non so se questo è chiaro. E questo è il motivo per cui tutte le culture sono etnocentriche. Dice che sta a dire questo? Vabbè, questo lo diremo poi, comunque lo vedremo meglio, ma comunque ogni cultura ritiene di essere meglio delle altre. Perché? Perché c'ha solo se stessa come riferimento. Cioè, quando tu stai lì e te guardi in questi 300, 400, 500 e dici, oh, l'uomo, io sono un essere umano, quelli sono esseri umani, gli esseri umani sono così, un sillogismo che non fa una piega. T'arriva quello che parla un'altra lingua e tu che fai? Ritieni che non sia un essere umano? O i greci, che erano i greci, ragionavano esattamente così. C'erano i greci e i barbari. Barbari si chiamavano barbari perché? Perché balbettavano, non si capiva quello che dicevano, dei selvaggi. Mica parlano una lingua normale. Ma qual è una lingua normale? La tua, sempre, come vedremo. Le altre sono tutte lingue strane. No? Perché? Perché è chiaro che noi ci formiamo i nostri canoni di riconoscimento e di giudizio su quelli con cui abbiamo a che fare. Allora, se tu nasci e cresci in un clima multiculturale dove esci e incontri chiunque, hai un modo di ragionare. Quando tu sei formato su quelle 300 persone che conosci a menadito, perché in una vita 300 persone, voglio dire, no, te manca anche un po' l'aria se ci pensi oggi come oggi, è chiaro che i tuoi canoni quelli sono. Quello che sgarra anche de una virgola dalla media di questi 300, per te è... Allora, figuratevi gli aztechi, figuratevi gli indiani, figuratevi le persone di colore dell'Africa, figuratevi tutti questi che arrivano in un contesto del genere, sono delle bombe di profondità. Non è una persona normale, non è una cosa normale, non è un altro qualunque, è... Oddio, com'è possibile? Tant'è vero che c'erano le corti dei miracoli, no? C'erano i gabinetti delle meraviglie, ovvero sia c'erano dei cortei che erano più mezzi circhi, mezzi... esposizioni che portavano in giro per tutto il territorio degli esemplari particolari, quindi c'era la donna cannone, c'era la donna barbuta, c'era il gigante forzuto, c'era quello di un colore, quello di un altro, eccetera eccetera. Perché? Perché in questo modo cominciavi a vederli. Non c'erano i media, non c'era internet. Come facevi a incontrare l'altro se non te lo portavano? Non si muoveva nessuno, o si muovevano molto meno di quanto, molto più di quanto non crediamo, ma molto meno di quanto non ci muoviamo. Quindi, perché tu potessi incontrare un azteco, sicuramente non facevi un viaggio fino in Centro America, ti dovevano portare l'azteco lì. E quando vedevi l'azteco, era una bella botta, come cominceremo a vedere la settimana prossima. Perché l'azteco nel tuo sistema di riferimento del mondo non c'entra. Com'è possibile l'azteco? E l'antropologia nasce esattamente per questo, per cercare di capire com'è possibile che ci siano per una sola specie una miriade di culture diverse. Culture che non hanno niente in comune, poco in comune, dove non si riesce a mettere a fuoco un valore comune che è uno. Noi ad oggi non abbiamo un valore universale, abbiamo scritto la dichiarazione, ma lascia il tempo che trova. Quella, tanto per cambiare, è l'Occidente che ha deciso che aveva capito qual era la cosa universale. Come hanno fatto la loro, gli arabi hanno fatto la dichiarazione universale araba, tanto per ridere tutti insieme. Ma che diritto abbiamo noi di decidere quali sono i valori universali? Che siamo l'universo? No, noi siamo quelli che siamo, abbiamo parecchie cosette da farci perdonare anche, oltretutto, non proprio... Perciò, se andiamo a fare un censimento dei valori, scopriamo che non ce n'è nessuno comune. L'unico che si tira in ballo regolarmente è l'incesto, che è utile anche per motivi... scientifici, no? Perché c'è il problema del bagaglio genetico, la commistione, i Savoia di cui parlavamo prima, quindi è meglio evitare. Ma non è vero pure l'incesto, non è vero. Pensate, per esempio, che la stirpe egizia si trasmetteva tra fratello e sorella per definizione, quindi pure l'incesto lascia il tempo che trova. Capite? Perché il discorso della purezza del sangue, che ci piaccia o no, è un discorso simbolicamente formidabile. Che poi tu lo puoi declinare nei modi più orribili che ti vengano in mente, è un altro discorso. Ma la purezza del sangue è centrale. Avete visto Harry Potter?
Sì.
Di che parla Harry Potter? Di razzismo? Di fatto? No, perché che vuole Voldemort? Vuole conservare la purezza del sangue dei maghi. Semplice. Non ci fai caso, però tutta la questione, tutto l'odio, tutta la morte, tutto quello che accade nasce dal fatto che ci sono i mezzo sangue, tanto per cambiare, che vanno sterminati, perché sono una minaccia. Quindi, come vedete, le cose non cambiano. L'essere umano, per molti versi, rimane uguale a se stesso. E questo ci dovrebbe dire che effettivamente allora vedere che hanno combinato gli altri è utile. Non basta. Perché noi oggi ci troviamo in una situazione che è assolutamente priva di precedenti. Quindi tutti quelli che vi dicono, vabbè, ma ci siamo sempre salvati, lasciate perdere, è un'altra cosa. Oggi non è più come prima. Perché oggi noi possiamo distruggere il mondo, prima no. Quindi potevamo dare tutte le capocciate agli spigoli che volevamo, lasciavamo il tempo che trovavamo. Oggi no. Oggi possiamo veramente chiudere tutta la frasca. E vedremo con Morin che questo ci porta a un concetto molto bello che vi butto lì, poi ne parleremo, che è quello di comunità di destino. Oggi, per la prima volta, il genere umano intero ha uno scopo comune, che è sopravvivere. Prima non c'era verso di farlo, questo ragionamento, perché nessuno, prima della Seconda Guerra Mondiale, aveva il potere e i mezzi per distruggere il pianeta. Oggi ce l'hanno quasi tutti. Ce l'abbiamo tutti noi. Probabilmente lo stiamo facendo quotidianamente, tutti i giorni, con piccole stupidaggini, con piccole cose, eccetera, eccetera. Ok, allora, ci vediamo giovedì alle 3. Buona giornata.